Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questo è il quinto episodio di Sconfinamente, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamente è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. Oggi è venerdì, quindi vuol dire che siamo arrivati alla quinta puntata in cui vi racconterò una storia in cui si parla di ambientalismo, in cui si parla di sequoie, in cui si parla di disboscamento, in cui si parla di attivismo. È il 10 dicembre del 1997. Siamo a Stafford, nella contea di Humboldt, in California. Una ragazza di 23 anni si appresta ad arrampicarsi su una sequoia gigante, 1000 anni di età, quasi 60 metri di altezza, soprannominata il gigante di Stafford. Si chiama Julia Butterfly Hill ed è figlia di Dale, un ministro del culto che viaggiava di città in città, portando con sé la famiglia, la moglie Katie e i figli Mike, Dan e Julia, a bordo di un camper trasformato in casa mobile. Julia, che aveva trascorso in quel modo la sua infanzia, aveva deciso di soprannominarsi Butterfly, farfalla, dopo che durante un'escursione con la famiglia, una farfalla le si era posata su una mano e lì era rimasta per tutta la giornata. All'epoca Julia aveva 7 anni. Julia frequentò le scuole medie in Arkansas, a Jonesboro, dove la famiglia aveva deciso di sistemarsi, abbandonando la vita nomade. Una decina di anni dopo, nell'agosto del 1996, all'età di 22 anni, fu coinvolta in un incidente automobilistico che risultò quasi fatale. Era alla guida dell'auto di un amico che aveva bevuto, quando furono tamponati da un veicolo che li seguiva, il cui conducente era ubriaco. Giulia impiegò quasi un anno per tornare a parlare e muoversi come prima. E fu proprio in quel periodo di convalescenza che avvenne una sorta di epifania in lei. Sentiva di non aver vissuto bene fino a quel momento, di non aver sfruttato a fondo le possibilità che l'esistenza le aveva offerto. Nell'estate del 1997 si trovava nella Humboldt County e fu coinvolta nel movimento di attivisti locali che si opponevano all'abbattimento delle foreste di sequoie millenarie praticato dalla Pacific Lumber Company. Verso la fine dell'anno prima, nel dicembre del 1996, a causa del taglio indiscriminato degli alberi che coprivano un versante collinoso che si ergeva a nord dell'abitato di Stafford, uno smottamento causato dalle piogge forti investì la cittadina, ricoprendola di oltre 5 metri di fango. 8 case andarono completamente distrutte. In questo clima, gli attivisti decisero che per difendere gli alberi e le comunità circostanti, non restava che arrampicarsi su di essi per impedire che venissero abbattuti. A fronte della scarsità di volontari, e nonostante fosse in quel luogo da pochi giorni, Giulia fece un passo avanti, probabilmente senza nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto in seguito. La Pacific Lumber Company fu fondata nella contea di Humboldt nel 1863. Nel bel mezzo della guerra civile americana che infuriò tra il 1861 e il 1865. Al volgere del XX secolo, l'azienda impiegava 1.600 persone e le sue strutture rappresentavano già un'attrazione turistica per molti viaggiatori che passavano da quelle parti. Strutture che includevano la più grande segheria per la lavorazione del legno di sequoia mai realizzata e uno scortecciatore idraulico che rimuoveva lo strato corticale dei tronchi grazie a un getto d'acqua a pressione elevatissima. Nel 1888 il centro abitato, nato intorno alla segheria della Pacific Lumber Company, Forestville, cambiò nome in Scozia e includeva una stazione telegrafica della Western Union Company, una scuola, una chiesa e un ufficio postale. Solo qualche anno dopo la cittadina fu vittima di un incendio devastante. E nonostante le assicurazioni coprissero soltanto il 25% degli enormi danni causati, il management decise comunque di ricostruire da zero tutti gli edifici e di andare avanti con l'attività. Nel 1920 la Pacific Lumber Company era giunta a possedere 260 km quadrati di foreste da legname. Nello stesso decennio il management si unì al movimento per la tutela dell'ambiente, grazie soprattutto alle pressioni da parte della Save the Redwoods League di San Francisco, la Lega per la difesa delle foreste di sequoie. Così, ampie fette dei possedimenti dell'azienda entrarono a far parte dell'Humboldt Redwood State Park, fondato nel 1821 e ancora oggi esistente, una zona totalmente tutelata. E allo stesso tempo l'azienda diede il via ad alcune pratiche virtuose, come la realizzazione di prodotti per le stufe per riscaldare per riscaldamento interno, partendo dalla segatura riciclata della segheria. Nel 1931 le redini dell'azienda passarono a Stanwood Murphy. Grazie alla sua visione, di sicuro in anticipo sui tempi, decise di passare dal clear cutting, cioè la pratica di tagliare tutti gli alberi presenti in una data area, a una produzione improntata al taglio selettivo. Questo voleva dire che per ogni lotto di terreno poteva essere abbattuto non più del 70% degli alberi maturi, lasciando che le piante più giovani e vigorose rimanessero in vita per trattenere il terreno e inseminare le generazioni successive. Murphy introdusse anche il concetto di rendimento sostenibile, secondo il quale non si poteva abbattere più di quanto i boschi dell'azienda potessero sostituire con una nuova crescita nel corso di un anno. Tali idee, giudicate senza dubbio rivoluzionarie per quei tempi, indirizzarono l'attività dell'azienda per i successivi 55 anni. Le prime settimane sull'albero furono le più difficili, avrebbe raccontato in seguito Julia. A gennaio, per una quindicina di giorni, la sequoia fu colpita continuamente dalle raffiche di vento e pioggia causate da El Niño. Una notte il vento mi spostava di un metro a ogni nuova folata. Se sono ancora viva, è solo perché ho imitato il comportamento dei rami che sopravvivevano. Invece di oppormi al vento, mi lasciavo andare. Chi resisteva si spezzava. Giulia ha organizzato la sua vita sull'albero intorno a due pedane assicurate con delle corde per non nuocere alla pianta, una a 30 metri d'altezza e l'altra più in basso. Grazie all'appoggio della piccola comunità di attivisti, riceve provviste, una quantità di lettere che cresce di giorno in giorno e anche la visita di qualche giornalista abbastanza coraggioso da farsi imbracare e issare fino alla prima piattaforma. Dopo le prime settimane, Julia decide di rinunciare a qualsiasi dispositivo di sicurezza e adesso si muove sull'albero con la naturalezza che dovevano mostrare gli avi della nostra specie, prima che ci lanciassimo nell'avventura di scendere dagli alberi, conquistare la posizione retta e la terraferma. «Non ho mai pensato che i taglialegna fossero il nemico», ha spiegato Giulia in un'intervista concessa mentre era ancora sull'albero, albero che aveva battezzato Luna, perché quando vi si era arrampicata nel cielo notturno della California splendeva una magnifica luna piena. «La Moxam è il problema. Un'azienda che ha accumulato centinaia di violazioni dei regolamenti ambientali dal Department of Forestry della California negli ultimi 8 anni. Un'azienda a cui è stato appena ritirato il permesso di sfruttare il legname di queste foreste. Un'azienda che ha appena dato il ben servito a 180 taglialegna perché non poteva continuare a disboscare alla velocità che avrebbe voluto. Non gli importa dei loro operai e non gli importa delle foreste. Quando avranno finito, non ci sarà più lavoro né alberi, soltanto la terra scrostata di ogni cosa. Noi non abbiamo alcun problema con lo sfruttamento sostenibile delle foreste. Ma l'attività della Maxam non è per niente sostenibile e alla fine i taglialegna ne pagheranno le conseguenze quanto noi. Nel 1986 la Pacific Lumber Company aveva subito l'acquisizione ostile da parte della Maxam Corporation di Charles Hurwitz, un imprenditore texano coinvolto nel fallimento di diverse cooperative di credito edilizio sussidiate dallo Stato. Nato nel 1940 a Kilgore, in Texas, da una famiglia ebrea, il padre e la madre gestivano un negozio di abbigliamento maschile, Hurwitz inizia la carriera come broker di borsa nel 1965, diventando un pioniere nel settore degli hedge funds, cioè i fondi comuni di investimento. Nel 1978 acquisisce il 13% di un'azienda che oggi non esiste più, che aveva acquistato il vecchio London Bridge per ricostruirlo mattone dopo mattone presso un resort a Lake Havasu City in Arizona. Nel 1980 Hurwitz riuscì ad assumere il pieno controllo di quell'azienda, tramite una serie di transazioni e operazioni opache e la ribattezzò Maxam Corporation. E la Maxam Corporation, come dicevamo, nel 1986 acquisisce la Pacific Lumber Company. Tra il desiderio di ottenere profitti più alti e la necessità di ripianare i debiti contratti per l'acquisizione della Pacific Lumber Company, appena giunti al comando, Hurwitz e i suoi ribaltarono le politiche di gestione delle foreste fino ad allora seguite, passando da un modello ispirato a una crescita sostenibile, che appunto prevedeva di abbattere al massimo il 70% del patrimonio arboricolo di una data area, passando al taglio indiscriminato di tutte le piante. Nonostante la nuova dirigenza dell'azienda affermasse che la loro attività fosse ancora sostenibile, come con la vecchia gestione, le cose non stavano affatto così. E non ci volle molto prima che attorno alle operazioni locali della Maxam Corporation si formasse un movimento di protesta che intendeva lottare per preservare le ricchezze naturali della zona. Giulia è rimasta sulla sua sequoia, ribattezzata Luna, per 738 giorni, più di 2 anni, scaldandosi i pasti con un fornelletto a gas, resistendo agli attacchi condotti dalle guardie di sicurezza private assoldate dalla Maxam e resistendo allo stesso modo alle proteste anche violente dei taglialegna. Nel corso della sua permanenza ha partecipato in collegamento a trasmissioni televisive e programmi radiofonici usando un cellulare a energia solare. Verso la fine del 1999, la Pacific Lumber Company, ormai controllata dalla Maxam Corporation, ha accettato finalmente di creare una zona cuscinetto di 12 km quadrati intorno a Luna. L'accordo prevedeva che gli attivisti, in cambio, versassero all'azienda i $50,000 che avevano raccolto per tenere in vita le proteste. Il 18 dicembre del 1999, Giulia ha abbandonato la sua sequoia e ha ritoccato il suolo terrestre per la prima volta dopo oltre 2 anni. E sebbene l'albero sia stato oggetto di 2 episodi di vandalismo, è ancora in piedi, grazie alle cure assicurate dagli attivisti locali. E sempre nel 1999 l'azienda fu costretta a vendere migliaia di acri di terreno allo Stato federale, che sarebbero diventati il Headwaters Forest Reserve. Secondo l'accordo, l'azienda avrebbe anche dovuto ricominciare a rispettare regole più stringenti per la sua attività. Nel 2007, 8 anni dopo, la Pacific Lumber Company ha fatto richiesta di fallimento e l'anno seguente ha cessato di esistere. L'acquisizione della Pacific Lumber Company da parte di Hurwitz ha condotto al fallimento dell'attività del legname nella contea di Humboldt, in California, e a una conseguente crisi devastante in cui la carenza di alloggi si è unita a una enorme diffusione della tossicodipendenza. Dopo i suoi anni trascorsi sulla sua sequoia, Giulia non ha abbandonato l'attivismo. Ha iniziato a tenere discorsi presso università e fondazioni. Ha scritto un memoir sulla sua avventura. È stata arrestata in Ecuador per aver partecipato alle manifestazioni contro la costruzione di un oleodotto all'interno di una foresta vergine. E si è inventata e ha iniziato la pratica della tax redirection, cioè il redirezionamento delle tasse. Ogni anno prende l'ammontare dovuto allo Stato e lo suddivide completamente tra enti e fondazioni che si occupano di educazione, di poveri, senza tetto, di cause ambientali, comunicando alla fiscalità statale che la sua non è evasione, ma semplicemente un modo per far arrivare i soldi delle sue tasse dove effettivamente dovrebbero andare. La sua figura è entrata nell'immaginario collettivo, ispirando l'opera di diversi artisti. Sono più di 30 le canzoni che la citano, in cui si parla di lei, dai Red Hot Chili Peppers a Neil Young. Il personaggio di Olivia, nel romanzo Il sussurro del mondo di Richard Powers, è chiaramente ispirato alla sua figura. E nel 2024, un musical ispirato alla sua vita ha debuttato alla Jolla Playhouse di Los Angeles, per poi sbarcare a Broadway nel febbraio di quest'anno. Questo era il grande Van Morrison con un brano intitolato Redwood Tree, Redwood Tree, che vuol dire sequoia. Sequoia è il titolo della puntata di oggi di Sconfinamenti, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Io sono Fabrizio Coppola e questa è la quinta puntata di Sconfinamenti. Con oggi chiudiamo questa prima settimana, poi ci risentiremo lunedì. Allora, nella prima parte di oggi vi ho raccontato questa storia molto interessante di Julia Butterfly Hill, che si è arrampicata su una sequoia per difenderla dagli speculatori, da un'azienda che sfrutta le risorse naturali. Azienda che era stata acquisita da un uomo d'affari texano con una carriera, diciamo, non limpidissima, e che infatti appena preso le redini di quell'azienda ha cambiato tutti i protocolli che regolano le attività. Insomma, è una bella storia questa di Julia Hill, Julia Butterfly Hill, e questa canzone di Van Morrison mi sembrava molto adatta anche per dare il titolo alla puntata di oggi. Fa parte di un disco del 1972, Saint Dominic's Preview, e una canzone incentrata su ricordi infantili del nostro Van Morrison, all'ombra appunto di un albero maestoso. Questa canzone è stata pubblicata come secondo, estratta come secondo singolo di questo disco. Non ha avuto molta fortuna, si è fermata alla 98esima posizione nella Billboard Top 100. Comunque, è una gran bella canzone e secondo me era perfetta messa in chiusura della storia che vi ho raccontato oggi. E adesso, come al solito, vi offro qualche spunto a partire dalla storia che vi ho raccontato. C'è questo bellissimo libro di uno studioso americano, lui si chiama Degan Miller. Il titolo del libro è Quando il ramo si spezza, una storia naturale del dissenso americano. E c'è un capitolo tutto dedicato alle sequoie. E volevo leggervi qualcosa perché ci permette di inquadrare un po' la faccenda, soprattutto il passato. Ci permette un po' di inquadrare come si è arrivati alla situazione e ai fatti che vi ho raccontato nella prima parte della puntata di oggi. Un sospiro fresco e puro si fa strada dai picchi rocciosi. Rimbalza tra chiome d'albero così alte che l'unico suono a raggiungerne le radici è un sibilo sussurrato. Questa è la quiete sfiorata dalle sequoie rosso cannella, circondate da un arcobaleno di piante, pini gialli e grigi, querce nere e bianchissimi abeti, e da alberi con tronchi dalla circonferenza di decine di metri, la cui corteccia con il tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici si riempie di solchi così profondi da contenere una mano, una pelle destinata a proteggere dal fuoco il legno vivo che pulsa rosso sangue e rosa tenue. Ci si può stendere e, se la brezza è forte abbastanza, sentire la terra che si muove lenta con l'albero che oscilla a tempo, mormorando una ninna nanna. Il monte Whitney, con i suoi 4.421 metri di altezza, è il più alto della California e degli stati contigui. Quando il sole ne colpisce i fianchi, la montagna getta un'ombra allungata a ovest e illumina la sua compagna, una sequoia gigante nota come Generale Sherman, l'albero più grande del mondo, protetto fin dal 1890 dal Sequoia National Park. La California è un posto che invita a sognare a occhi aperti, in particolare i boschetti di sequoie nella Sierra Nevada, dove i visitatori, moderni lillipuziani, rivolgono il volto al sole e tendono i muscoli nel tentativo di intravedere le cime degli alberi che svettano tra le nuvole. Da quando l'America ha iniziato a immaginarsi come un impero continentale, la California ha rappresentato una promessa fantastica e una risposta, tanto per i minatori in corsa per l'oro nel 1849, che per gli odierni visionari internetofoli della Silicon Valley. Nel 1867 lo scrittore di viaggi Albert Richardson scriveva questo dei suoi pellegrinaggi negli Stati Uniti. Quanto a varietà e disponibilità di risorse, la nostra nazione non ha pari. Le sue miniere, foreste e praterie attirano il capitalista. Le sue popolazioni dalla pelle scura, i suoi monumenti naturali e le sue antiche città scomodano l'antiquario. Le sue cascate, i suoi canyon e i suoi crinali seducono il pittore. I suoi monti e la sua straordinaria produzione minerale e vegetale sfidano il naturalista. Una volta ho percorso la regione delle sequoie, in grande misura protetta, muovendo verso sud attraverso miglia e miglia di natura incontaminata, fino a raggiungere il Sequoia National Park, punto di arrivo di questo saggio. Tutto pur di sedere sulla cima degli Stati Uniti e guardare il sole sorgere. È difficile rendere a parole la bellezza elementale di quel paesaggio. È vuoto, silenzioso e pacifico. E l'aria ha una qualità cristallina che riempie di luce gli occhi e i polmoni. Eppure, ciascuna di quelle miglia un tempo era abitata da qualcuno. Il giardino dell'Eden è muto, ma vibra di un'eco ostinata di espropriazioni violente. Il problema sta in questo: come si racconta una storia di silenzio? Un modo per iniziare questo racconto è dal principio, a nord, e in principio c'era l'oro. La California ottenne fama mondiale nel 1848 a seguito della scoperta di scaglie d'oro nei pressi della segheria Sutter's Mills. Karl Marx definì questo episodio il più rilevante nella storia americana. Di lì a breve, a quel motivo di fama se ne aggiunse un altro. Nel 1852 si diffuse la voce che nella contea di Calaveras si ergevano alberi tanti massicci da lasciare a bocca aperta anche chi aveva familiarità con le sequoie della costa, che crescono fino a 90 metri di altezza nel corso di oltre 1500 anni. La sequoia della costa aveva iniziato a essere nota al mondo occidentale già a partire dal tardo XVIII secolo, e una sua prima descrizione dettagliata, redatta dal missionario spagnolo Fray Pedro Font, era comparsa in stampa nel 1776. Ma l'Occidente iniziò ad avere effettive notizie di questi alberi solo dopo che Augustus T. Dowd, fucile in spalla, fece ritorno al suo accampamento e raccontò di essere incappato in un enorme grizzly. Quel giorno del 1852, stando alla storia, Dowd finì nel boschetto di sequoie giganti di Calaveras, mentre dava la caccia a un grizzly ferito. Concentrato com'era sul sentiero, si trovò spiazzato di fronte a uno di questi alberi colossali, che da quel momento sarebbero stati celebrati in tutto il mondo, come scriveva uno dei primi promotori della Sierra, l'ex minatore J.M. Hutchings. Qualsiasi pensiero legato alla caccia si dissolse nella meraviglia e nella sorpresa ispirati da quella vista. Di certo, pensò, deve trattarsi di un sogno. Circolavano già delle voci su questi titani, ma le storie erano state bollate come dicerie. Quando Dowd condusse i suoi amici increduli a quel ricco bottino, il mondo intero, anche se solo per un momento, volse in alto lo sguardo. L'albero di Dowd, l'albero della scoperta, venne tagliato. Il suo tronco prostrato divenne una pista da bowling, il suo ceppo una pista da ballo per 30 coppie di ballerini e ballerine. Per quanto suoni incredibile, scriveva Hutchings, che amava festeggiare, il 4 luglio del 1854 ho riunito una banda di 32 persone e tutte hanno ballato su questo ceppo, insieme a 17 musicisti e spettatori, per un totale di 49 individui presenti contemporaneamente sulla sua superficie.
blossoms of the tree. Looking down a glass at Alveda. It's your father signing the papers for two silver trees. Two silver trees. Two worlds in me. Two silver.
Questi erano i Calexico con la loro Two Silver Trees, due alberi d'argento, che fa parte di Carried to Dust, il loro sesto disco, se non vado errato, uscito nel 2008. Un disco che poi, qualche anno dopo, è stato certificato Gold, cioè hanno ricevuto il disco d'oro per aver raggiunto le 100.000, superato le 100.000 copie, di cui, vengo a sapere, 75.000 in Europa e solo 25.000 negli Stati Uniti. Questo perché spesso non lo immaginiamo, ma ci sono un sacco di artisti americani che qui in Europa abbiamo molto, che in realtà in patria non è che se la cavino particolarmente bene. Ed è risaputo che il pubblico europeo è molto, molto sensibile a un determinato tipo di musica, forse molto più del pubblico americano stesso. Va da sé anche che negli Stati Uniti ovviamente la proposta musicale è molto più ampia rispetto a noi qui nel vecchio continente. E adesso, per chiudere un po' il cerchio con la storia che vi ho raccontato oggi, quella dell'attivista Julia Butterfly Hill, che ha vissuto per due anni su una sequoia gigante nella contea di Humboldt, nei pressi di Stafford, in California, per difenderla dall'abbattimento, vorrei leggervi qualche estratto da un bel articolo comparso sul Manifesto del 9 ottobre 2024, firmato da Linda Maggiori, che ci illustra ciò che succede anche in Italia, nel senso che questa pratica di letteralmente arrampicarsi sugli alberi per evitare che vengano abbattuti è una pratica che si è molto diffusa tra i movimenti ambientalisti. E in questo bel articolo Linda Maggiore ci fa una specie di riassunto, in qualche modo ci elenca tutte le situazioni in cui in Italia ultimamente gli attivisti hanno deciso di adottare questa pratica. La lotta per difendere gli alberi, inizia l'articolo di Linda Maggiori, si perde nei secoli. Nel 1730 Amrita Devi, una donna della comunità Bishnoi in India, abbracciando gli alberi si oppose ai soldati che volevano tagliarli, seguita dalle sue figlie e dagli altri abitanti. Il loro sacrificio, furono massacrati a centinaia, ispirò le donne Chipko, che in hindi significa abbraccio, che negli anni 70, aggrappandosi ai tronchi, contrastavano la deforestazione. Dall'India alla California, e qui c'è la nostra protagonista di oggi, Julia Butterfly Hill, di cui sapete già tutto. Un esempio che rimbalzò in tutto il mondo, dando vita a forme di protesta in quota. La più lunga e duratura fu nella foresta di Hambach, in Germania, dove dal 2012 i giovani corsero per impedire alla miniera di carbone di espandersi, arrampicandosi su centinaia di alberi e creando zone autonome e autogestite. A Vicenza, dalla fine di aprile del 2024, attivisti e attivisti si sono arrampicati sugli alberi del bosco urbano Lane Rossi per difenderlo dal taglio dovuto ai cantieri della TAV. A Bologna, questa estate, il comitato Besta è riuscito a salvare il parco Don Bosco, grazie sempre ai giovani appollaiati sugli alberi, nonostante l'intervento violento della polizia, con motoseghe azionate a pochi centimetri dai ragazzi. Una sorta diversa per il Paco Chico Mendes, sempre a Bologna, disboscato per i cantieri dell'80 del passante di mezzo. Quindi vedete, a volte si vince e a volte no. A Reggio Emilia i ragazzi di XR continuano a difendere un boschetto urbano dove verrà costruito un supermercato, mentre a Gallarate sono stati brutalmente cacciati e gli alberi abbattuti. Si abbatte, prosegue l'articolo, per costruire nuovi parcheggi, centri commerciali, scuola, senza ristrutturare le esistenti, per riqualificare le piazze, per ampliare strade, per una rincorsa al rischio zero, il tutto usando fondi pubblici, per lo più europei, il PNRR, in contrasto con il principio Do Not Significant Harm. Questa è la situazione dell'attivismo ambientale, perlomeno relativamente a questa pratica di arrampicarsi sugli alberi. Allora, io quest'anno ho dedicato diverse puntate della mia trasmissione domenicale che si intitola Giocare col fuoco e va in onda tutte le domeniche dalle 14.30 alle 15.30, in cui parlo di libri e letteratura. Ho dedicato diverse puntate a saggi e romanzi che affrontano la questione climatica. Sembra già troppo tardi per intervenire come dovremmo fare. Però mi sembra che ancora ci sia una certa latenza nella reazione da parte di tutti noi, da parte della maggioranza della popolazione. E in una città come Milano, dove le estati sono, non solo Milano ovviamente, ma vivendo a Milano io posso raccontarvi di questo, le estati sono una più torrida dell'altra, no? E io, pur avendo il condizionatore, cerco di non usarlo perché non voglio partecipare al riscaldamento del clima. L'anno scorso l'ho usato per 2 giorni di fila, era verso la fine di agosto, intorno al 25. Quest'anno ho dovuto accenderlo per 2 mattine alla prima ondata di calore che è arrivata, che era ancora la metà di giugno, quindi questa cosa è preoccupante, che le ondate di caldo arrivino sempre prima e durino sempre di più. Quindi, insomma, in ogni caso, anche se preferite non arrampicarvi sugli alberi perché magari avete le vertigini o siete dei tipi tranquilli, non si può essere troppo tranquilli, ecco, è un periodo in cui non si può essere troppo tranquilli, bisogna cercare di attivarsi e in qualche modo sollecitare l'intervento di forze politiche interessate a questo, se esistono. È più facile spingere all'azione magari delle figure singole, creare anche un movimento dal basso, anche perché non mi sembra ci sia molto altro da fare in questo momento. Beach Boys a Sconfinamenti, A Day in the Life of a Tree, il titolo di questo brano. Un giorno nella vita di un albero, dal loro 17° disco, credo, Surf's Up, del 1971. Un brano scritto da Brian Wilson per la parte musicale, invece il testo è stato scritto dal manager della band, il manager dei Beach Boys, Jack Riley. È un periodo in cui Brian Wilson cominciava ad avere delle preoccupazioni ambientali. Si sa che la California è sempre stata all'avanguardia su questi temi, anche perché, come si evince dalla lettura che vi ho fatto prima, io non ci sono mai stato. Devono essere dei luoghi, a maggior ragione 50 anni fa, dei luoghi di una bellezza sconfinata. E quindi Brian Wilson aveva confidato queste preoccupazioni al manager, che gli aveva suggerito di scrivere una canzone, e il manager si era occupato della parte artistica. È un brano molto toccante, molto interessante. E Brian Wilson, che come saprete è scomparso proprio di recente, è venuto a mancare l'11 giugno di quest'anno. E allora, prima di chiudere, come al solito, vi racconto cosa abbiamo ascoltato oggi come musica di sottofondo. La sinfonia numero 9 di Antonin Dvorak, Sinfonia dal Nuovo Mondo. È una delle mie preferite, se non la conoscete ascoltatela perché è veramente perfetta per una domenica pomeriggio d'autunno. Va bene, detto questo, non mi resta che ricordarvi che se volete scrivermi, mandare i vostri commenti sulla puntata, le vostre osservazioni, suggerimenti, improperi, contumeli, frizzi e lazzi, potete scrivere alla mia mail che è info@fabrizio-coppola.net, il trattino è sempre il segno meno, oppure potete farvi vivi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Fabrizio Coppola, ovviamente. Va bene, direi che per questa quinta puntata di Sconfinamenti è davvero tutto, non mi resta che annunciarvi il pezzo con cui chiuderò la puntata di oggi, Fake Plastic Trees dei Radiohead, per restare in tema arboricolo, tratto dal loro disco del 1995 The Bends. È una canzone che amo molto, c'è proprio tutta la scrittura c'è la scrittura di Thom Yorke, gli arrangiamenti di Radiohead, la voce così toccante di Thom Yorke, e ho un sacco di ricordi legati a questa canzone. In particolare, ve ne racconto uno: mi trovavo con il mio amico Giuliano Dottori nell'agriturismo nelle Marche, che gestisce con la moglie, ed eravamo lì una sera tardi e c'erano questi ospiti olandesi, e uno di loro, c'era questo tizio che aveva la chitarra, avevamo sbevazzato abbastanza, d'altronde eravamo in vacanza, c'erano le colline, si stava molto bene, il cielo stellato sopra di noi, e il tizio ha cominciato a cantare Fake Plastic Trees dei Radiohead con questo accento inglese molto olandese e l'abbiamo cantato tutti insieme, è stato un bel momento. Va bene, chiuso questo piccolo spazio privato, vi lascio ai Radiohead, vi do appuntamento a lunedì con il sesto episodio di Sconfinamenti, e vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao a tutti. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant, and a fake plastic girl that you bought from a rubber man. Time for the rubber bands to get rid of itself. It wears around. It wears around. It wears around.
It was me out. It was.